ragazzi, buonasera a tutti. Io partecipo con grande piacere a questo incontro.
Improvvisato.
Diceva Andrea, sottolineare il fatto della provenienza da Roma. In realtà noi dobbiamo garantire una presenza da Roma ancora più numerosa, solo che ci sono stati dei problemi familiari di chi mi doveva accompagnare, la gente qui che sono qui da solo, e non siamo riusciti a garantire la presenza nella giornata di domani. Sentivo delle lamentele sul grado di partecipazione, sul fatto che oggi c'erano delle iniziative concomitanti, eccetera. Questo naturalmente non toglie nulla all'interesse della discussione che oggi stiamo facendo e proprio all'imponenza dell'apparato di analisi e di argomentazioni che insomma questa giornata promette di mettere sul campo, ed è per questa ragione che noi del film siamo contenti di essere vicini a questa, in questa giornata, di dare il nostro contributo. Insomma, ribadisco che avremmo voluto anche partecipare ai lavori di domani, cioè la parte più di dibattito e di elaborazione, se abbiamo capito, su cosa fare, su come fare, cioè su come tradurre in pratica le informazioni che oggi si cercheranno di raccogliere. E vabbè, insomma, ci sarà comunque Andrea, Cristina e gli altri soci qui di Milano, e ci terremo in contatto su quelli che saranno gli esiti di questo incontro. Insomma, dicevamo del BIM, è un'associazione neonata, perché ha avuto il suo primo momento di nascita pubblica nel novembre scorso, e essenzialmente è nata su un'analisi, cioè sull'individuazione di alcuni elementi specifici del nostro panorama nazionale, e elementi specifici che rappresentano altrettanti fattori di contraddizione che ci hanno chiamato insomma ad un intervento specifico. Il primo elemento è questo, che noi abbiamo nel nostro paese un dibattito culturale, scientifico, in parte anche accademico, sui temi del basic income, del reddito garantito, estremamente raffinato, estremamente ricco, estremamente forte, che conosce di una pluralità di approcci, che è stato anche aperto ai contributi internazionali che dagli anni 70 in poi hanno sviluppato vari aspetti attorno alla riflessione del basic income, e che qui da noi hanno saputo ibridarsi con alcune analisi sociali, economiche, con alcune tradizioni culturali originali come, che caratterizzano il nostro contesto culturale, come quelle dell'operaismo e del post-operaismo. E nonostante questa ricchezza e questa originalità del dibattito, non si riscontra una influenza adeguata di questo dibattito nel determinare le scelte pubbliche. Quindi questo è il primo elemento di riflessione e di analisi. Il secondo elemento è che noi ci troviamo di fronte, ci troviamo all'interno di una situazione politica in cui la parte rivendicativa in tema di reddito è stata estremamente forte e decisamente incomparabile rispetto ad altri contesti europei. Abbiamo avuto negli ultimi anni molte manifestazioni che mettevano esplicitamente come parola d'ordine quella del reddito per tutti, che hanno avuto delle partecipazioni di diverse decine di migliaia di persone. Abbiamo avuto un movimento di precari che è stato sicuramente più sviluppato qui che altrove, anche all'interno dell'esperienza fondamentale delle May Day. Sicuramente la parola d'ordine del reddito, comunque dell'accesso alla soddisfazione dei bisogni di base, è stato un elemento importante. Tutti i movimenti per la casa diffusi in tutto il territorio nazionale legano la casa e il reddito per tutti. Addirittura nelle giornate di mobilitazione contro la guerra ci sono stati spezzoni e parole d'ordine che legavano guerra per nessuno, reddito per tutti. E mi riferisco anche alle ultime vicende del movimento studentesco, diciamo così, delle manifestazioni del mondo universitario, perché in realtà all'interno della sigla che poi è stata denominata dell'Onda non erano soltanto gli studenti a prendere la parola, ma anche ricercatori, collaboratori delle università a vario titolo, studenti medie e superiori ed universitari. Anche lì, nei documenti che sono stati prodotti e che insomma abbiamo anche esaminato, sicuramente la parola d'ordine del reddito rientrava. Quindi abbiamo sicuramente una diffusa percezione, una diffusa rivendicazione di reddito, perlomeno in una forma
variegata, una rivendicazione che è parola viva nel corpo sociale e nei movimenti riguardo alla soddisfazione dei bisogni di base, che non si è tradotta negli ultimi anni praticamente in nulla dal punto di vista delle iniziative politiche. Quindi anche questo è sicuramente un elemento di contraddizione che sta all'origine della nascita del BIN, adesso dirò in che termini. Un terzo elemento di contraddizione è che noi abbiamo nel nostro paese un livello di precarietà che naturalmente in questa platea non è necessario spiegare a nessuno. C'è un livello evidentemente di deterioramento della prestazione lavorativa, sia per quel che riguarda la sua qualità, la sua regolamentazione normativa, la qualità contrattuale, il livello di retribuzione, che è evidente e palpabile a tutti, è un'esperienza che tutti noi facciamo. Allo stesso tempo abbiamo un sistema di ammortizzatori sociali, di sistemi di continuità del reddito e di garanzia del reddito che è tra i più inefficaci, più inefficienti, più poveri in termini di risorse che vengono messe a disposizione all'interno del contesto europeo. Quindi questo è un po' l'elenco delle contraddizioni che stanno alla nascita dell'iniziativa della nascita del BIN, della nostra associazione. Un dibattito ricco che non trova riscontro e non trova adeguata influenza come pure meriterebbe, l'esistenza di un movimento rivendicativo che non si traduce in iniziative politiche degne di questo nome, un livello di precarietà estremamente diffuso a cui non si è accompagnato un ripensamento, un ammodernamento dei sistemi di protezione sociale. Il BIN cerca di inserirsi all'interno di queste contraddizioni e mutua un'esperienza che, come diceva Franchi, è completamente internazionale, proprio perché i fautori del reddito di base sono organizzati in un network, il Basic Income Health Network, quindi è un'associazione che ambisce, in effetti è un'associazione di carattere completamente planetario, e il BIN Italia è appunto la costola, la sezione italiana di questa organizzazione, di questa associazione compiutamente internazionale. L'idea del BIN è l'idea di mettere insieme un nucleo di competenze. Compongono il BIN giuristi, avvocati, magistrati, sociologi, economisti, ricercatori, liberi pensatori, diciamo così, che non sono facilmente inquadrabili o etichettabili in ambiti disciplinari precisi, i quali tra l'altro le caratteristiche dei soci sono reperibili sul sito, proprio in una logica, insomma, di trasparenza delle componenti che vanno a comporre l'associazione, e l'idea è appunto di porre le competenze del BIN a disposizione di tutti i soggetti che sono interessati ad articolare un discorso in tema di reddito, di nuovo welfare, di reddito di base. Il BIN, per così dire, se mi passate, diciamo, questa metafora o questa descrizione topologica, si pone più o meno cerca di porsi a un livello mediano, per così dire, tra l'alto e il basso, dove per basso intendo appunto l'insieme delle rivendicazioni del mondo sociale, di tutti quegli ambiti in cui la rivendicazione del reddito e della dignità e della soddisfazione dei bisogni di base è parola viva. L'alto, diciamo, sono invece le sfere che sarebbero deputate a dare una risposta a queste istanze che provengono dalle realtà di base, definiamole così. Il BIN appunto cerca di fare da anello di congiunzione, da fattore di trasmissione e di traduzione di alcune parole d'ordine in ambiti disciplinari diversi, ed è per questo che cerca di mettere in rete competenze, di cercare di come dire, portare i temi del reddito di base nelle accademie, nel mondo politico, nelle istituzioni, ma allo stesso tempo di mantenere un'interlocuzione forte appunto con tutte le realtà che dicevamo prima, i movimenti, il mondo della precarietà, del sindacalismo, del mondo studentesco, del mondo universitario in genere. Questo è precisamente, diciamo, l'area in cui il BIN cerca di collocarsi. Quali sono gli strumenti che sono stati pensati, che sono stati posti in essere e che diciamo, stiamo realizzando in questi primi mesi di vita della nostra associazione. Il sito internet sicuramente è il canale di comunicazione privilegiato. Il sito è www.bin-italia.org e che è un po' la vetrina dell'associazione. Si trovano già centinaia di documenti che sono per la maggior parte saggi o interventi proprio sul nostro tema, sul tema di nostra predilezione. Ci sono poi anche documenti istituzionali, testi di legge oppure rapporti statistici e così via, diciamo una panoramica d'ampio raggio rispetto alla quale, insomma, come dire, l'utente della rete mediamente interessato al tema può trovare un vasto archivio di informazioni e di letture diverse in relazione al basic income. Oltre al sito internet c'è poi la newsletter periodica che ogni due mesi inviamo ai soci, ma anche, diciamo, a tutte le persone che entrano in contatto con l'associazione anche senza essere annoverate formalmente tra i soci, che è il BIN Report, che insomma ha già avuto 3 edizioni e in effetti abbiamo scoperto nel redigere questa newsletter l'incredibile ricchezza che caratterizza, diciamo, l'articolarsi di questo tema. Eravamo dubbiosi di poter mantenere un livello di informazione così serrato e invece ci accorgiamo che di due mesi in due mesi le informazioni effettivamente da diffondere tra convegni, iniziative, manifestazioni, presentazioni di libri, notizie che vengono dall'estero e così via, è una mole effettivamente notevole e che è in continuo aggiornamento. Poi naturalmente vengo adesso alla descrizione, questi sono, diciamo, gli strumenti fondamentali. Vengo brevemente alla descrizione di ciò che è stato fatto in questi primi mesi di attività. Essenzialmente abbiamo girato molto per l'Italia, abbiamo organizzato un paio di iniziative a Roma proprio con, come dire, pensate e organizzate in house, cioè direttamente dal BIN Italia. Per il resto siamo stati invitati in vari contesti, a Fabriano, a Firenze in un convegno in cui c'era anche Andrea Fumagalli, molto ben riuscito, organizzato dall'università e da altre associazioni locali. Addirittura abbiamo avuto 2 inviti a Napoli ed un altro invece in Sicilia dalle parti di Palermo, discutendo su temi analoghi, cioè su come una misura di basic income potrebbe costituire un utile freno al potere della mafia nei territori, cioè di sottrarre quei territori e soprattutto le persone che vi abitano e che vi vivono dal ricatto della criminalità organizzata. Questo, ecco, per dire di come questa associazione tenda a diventare, anche, diciamo, al di là di quelle che erano le nostre aspettative iniziali, un punto di riferimento anche rispetto ad ambiti problematici che non avevamo immediatamente preventivato e che invece, diciamo, il contatto con altre realtà ci suggeriscono. Abbiamo messo in cantiere un paio di iniziative editoriali. Una la posso anticipare perché è già, diciamo, abbastanza avviata, un volume collettaneo che uscirà per la Manifesto Libri e avrà un titolo un po' di impatto, un reddito per tutti, che sarà a cura e a firma del Basic Income Network e sarà un po' il punto del dibattito degli ultimi 10 anni nazionale e internazionale in tema di reddito. Insomma, si preannuncia come un volumone abbastanza cospicuo e quindi ci darà anche la possibilità nuovamente di fare un giro di presentazioni e quindi di essere ancora più presenti e di dare ancora maggiore promozione al tema del reddito. Altre iniziative editoriali sono in cantiere, ma insomma non è forse il caso di anticiparle finché il cantiere non diventa un qualche cosa di effettivamente operante, però insomma si pensa con un altro editore proprio ad una collana con cadenze con 3 numeri l'anno, dei libricini piccoli, agili, diciamo destinati al grande pubblico, almeno nelle speranze, e che quindi anche questo ci consentirebbe di avere una presenza è abbastanza capillare nel dibattito e come dire, nel mondo editoriale. un paio di cantieri che sono attualmente aperti e rispetto ai quali abbiamo prestato particolare attenzione, che credo che siano degli spunti anche utili per i discorsi che dovremo fare oggi e che ancora di più saranno fatti domani, che sono due iniziative, diciamo così, legislative, istituzionali, una che riguarda la Regione Lazio e l'altra che invece chiama in causa le istituzioni comunitarie. Faccio soltanto un breve accenno perché insomma non voglio rubare troppo tempo. Per quanto riguarda la Regione Lazio, probabilmente avete già percepito la notizia, l'avete letta, che è stata approvata dal Consiglio regionale una legge istitutiva del reddito minimo garantito. È una legge che non è ancora compiutamente operativa perché si è in attesa del regolamento di attuazione che dovrà un po' stabilire i criteri di accesso a questa misura di garanzia del reddito e che si tratta comunque di un'iniziativa molto importante che ha visto la vicinanza di uno dei nostri membri fondatori che insomma ha svolto il ruolo di consulente presso l'assessorato che insomma ha promosso e ha voluto questa legge. Naturalmente si tratta soltanto di un tassello che non pensiamo minimamente che possa essere risolutivo, anche perché bisognerà capire con precisione quale sarà l'impegno di bilancio che la Regione riuscirà a mettere su questo capitolo di spesa. Si parlava inizialmente di 20 milioni di euro, però insomma sembra che già con qualche pressione si sia arrivati a 40.000 nel primo esercizio di bilancio, 40 milioni, ma insomma anche una somma raddoppiata rispetto a quella inizialmente prevista non è ugualmente risolutiva, però ecco, diciamo che ci sono degli elementi sicuramente importanti che vanno valorizzati. Io ne volevo segnalare soltanto uno. Ripeto, uno è sicuramente l'importanza di questa breccia che si apre e del significato politico che ha questa iniziativa regionale a fronte di un'inerzia da parte del governo e dell'attuale maggioranza a livello nazionale. Un elemento interessante di questa legge è quello dell'articolo 6, in cui viene naturalmente previsto, come sempre accade in misure di questo genere, un criterio di decadenza dalla misura, che però viene congegnato in termini molto innovativi e molto più ampi rispetto a disposizioni di analoga natura presenti in testi di legge simili. Il criterio della decadenza, naturalmente, dicevo, è previsto anche qui che il beneficiario che dovesse rifiutare un'offerta di lavoro dei centri per l'impiego decade dal beneficio, quindi non si vedrebbe più garantita questa misura di reddito minimo. Però il concetto interessante è la natura, cioè che la proposta dell'occupazione da parte del centro dell'impiego deve essere congrua alla luce non solo del salario precedentemente percepito del soggetto, ma anche sulla base della sua professionalità, della formazione ricevuta dal beneficiario e dalle sue competenze sia formali che informali, quindi anche le competenze diciamo acquisite nelle reti sociali informalmente al di fuori di una certificazione dell'aver seguito corsi di studi, di aver ricevuto patentini e quant'altro, quindi anche le competenze informali avranno un peso nello stabilire se l'offerta di lavoro è congrua oppure no, cioè se può essere legittimamente rifiutata senza decadere dal beneficio oppure no. Questa è una norma che non ha eguali e che è sicuramente molto più ampia rispetto a tutto quanto avviene attualmente previsto anche in tema di cassa integrazione e indennità di mobilità e tutte le altre misure di sostegno del reddito che a vario titolo conosciamo nel nostro ordinamento. Insomma, non la faccio troppo lunga, però vi devo accennare anche al cantiere che si apre a nostro giudizio sul terreno direttamente comunitario. Noi sappiamo che il tema della riforma del welfare, della protezione sociale, eccetera, non è una materia comunitaria, non è espressamente prevista in termini univoci nei trattati istitutivi dell'Unione Europea. Tuttavia sappiamo pure che la Commissione Europea, in generale le istituzioni comunitarie, nel momento in cui avvertono che c'è una fase di stanca nel processo di costruzione comunitaria, e questo è precisamente il caso dopo i no al referendum, al Trattato di Lisbona in alcuni paesi, insomma c'è un po' una grossa incognita sul futuro costituzionale della costruzione europea, la Commissione pensa sempre, congegna sempre di questi passi in avanti che, come dire, cercano di dare un nuovo impulso alla costruzione comunitaria. Beh, probabilmente noi ci troviamo adesso nel bel mezzo di uno di questi tentativi, perché è dal 2006 che la Commissione, con uno strumento tipico di rilancio del dibattito della costruzione europea, quello del Libro Verde, poi seguito a seguito di una vasta consultazione un libro bianco e dei successivi piani particolareggiati, ha aperto una grande discussione con la società civile europea sul futuro del modello sociale europeo e sulla riforma dei sistemi di protezione sociale. Questo iter di consultazione, pochissimo tempo fa, pochi mesi fa, nell'ottobre scorso, è arrivato, come dire, al suo momento conclusivo e, come dire, alla sua naturale sbocco nell'approvazione di alcuni testi di valenza normativa, raccomandazioni e risoluzioni da parte della Commissione e del Parlamento, che, sebbene non ancora vincolanti, sono comunque dei testi giuridicamente rilevanti, invitano gli Stati membri a introdurre misure di basic income, a introdurre misure di sostegno di base, di garanzia dei bisogni fondamentali, e soprattutto, in modo molto significativo credo, legano la tutela del reddito alla soddisfazione di bisogni fondamentali, in primo luogo quello alloggiativo. Quindi, diciamo, c'è questo stretto legame che viene evocato. Questo è un terreno sicuramente importante da giocare, e che anche nei contesti locali, come per esempio ha fatto la Regione Lazio, come potrebbero fare degli altri contesti, anche questo lombardo, potrebbero riagganciarsi direttamente con il modello che le istituzioni comunitarie sembrano essere disposte a prefigurare, saltando direttamente il governo, il livello, diciamo, nazionale. Quindi, come dire, in un collegamento diretto e multilivello, come si suole dire, tra il livello locale, le migliori pratiche del livello locale e quelle invece che si possono, come dire, riscontrare a livello di riflessione e di iniziativa comunitaria. Proprio per questo, per cercare di valorizzare questo percorso, noi del BIN abbiamo lanciato, in occasione delle prossime elezioni europee, un appello online che sempre dal nostro sito si può firmare. Chi non l'avesse fatto è caldamente invitato a farlo, in cui si chiede appunto questo: ai nostri candidati al Parlamento europeo, possibilmente in prospettiva agli eletti, di riprendere questo filo del discorso, di non lasciarlo cadere, di rendere queste indicazioni, finora solo di indirizzo, compiutamente giuridicamente vincolanti, e insomma di fare in modo che l'Italia venga obbligata, visto che non si muove di suo, dal contesto comunitario, a dotarsi di strumenti adeguati di tutela del reddito e dei bisogni di base, quindi finalmente si possa adeguare, se non addirittura ai paesi scandinavi, perlomeno agli altri grandi paesi con i quali ci si confronta, la Germania e la Francia. Questa petizione ha avuto un interessante successo fino adesso. L'abbiamo lanciata il 1 maggio, significativamente, ha raccolto al momento quasi 600 firme, ma più che il numero è la qualità, perché un certo drappello di candidati al Parlamento europeo l'hanno firmata, quindi se dovessero essere eletti potremmo cercare, come dire, di obbligarli e di vincolarli alla firma che hanno dato. Ma è interessante la composizione, perché hanno firmato molti studiosi, per esempio Luciano Gallino ha firmato la nostra petizione, e poi moltissimi tra normali, precari, disoccupati, lavoratori soprattutto del settore terziario, della conoscenza e quant'altro, e anche sigle associative, collettivi, gruppi di ricerca e quindi anche realtà associative. Dimenticavo di dire, questo appello non l'abbiamo lanciato in solitaria come BIN, ma cercando di fare rete con una serie di associazioni come Antigone, Magistratura Democratica, Carta, Sbilanciamoci e così via.
E anche l'associazione BIOS.
E anche l'associazione BIOS, stavo per dimenticarlo. È tra i primi firmatari e promotori di questo appello.
Si risparmiava sul rimborso spese del ritorno.
Va bene, io conclusivamente spero, insomma, di essere stato chiaro su qual è la natura, gli intendimenti del BIN e su qual è la sua composizione, su qual è il modo in cui il BIN intende operare, di intervenire nei vari contesti nei quali viene invitato. E quindi vi sarà chiaro che il BIN è a vostra disposizione. Più che il BIN, diciamo, le competenze che dentro il BIN si agitano, ci sono, producono e che sicuramente danno la loro disponibilità disponibilità a parlare in generale del reddito e a promuovere il tema del reddito, ma anche eventualmente a confrontarsi con problemi specifici, con snodi giuridici, teorici, economici, laddove ci fossero, diciamo, nel corso nello svolgersi dei vari percorsi delle necessità specifiche di approfondimento. È naturalmente proprio la ragione d'esistenza del BIN è appunto quella di venire incontro, di sopperire, di soddisfare esigenze di questo genere. Quindi il BIN è a disposizione vostra per quanto può fare.
Ringraziamo Luca.